Ok, questa mattina apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 18, e vogliamo leggere da versetto 18, Luca 18, versetto 18. Uno dei capi lo interrogò, dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire false testimonianza, onora tuo padre e tua madre. E colui disse: Tutte queste cose le ho osservato fin dalla mia giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse: Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli, udito queste cose, si rattristò grandemente, perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: Quando è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio? Perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E quelli che udivano dissero: Chi dunque può essere salvato? Ma egli disse: Le cose impossibili ai uomini sono possibili a Dio. Poi Pietro disse: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o moglie o figli per il regno di Dio che non ne riceve molte volte tanto in questo tempo e nell'età a venire la vita eterna. Poi prese con sé i dodici e disse loro: Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e tutte le cose scritte dai profeti riguardando il figlio dell'uomo si compieranno. Egli infatti sarà consegnato in mano dei gentili, sarà schernito, oltraggiato e sarà sputato addosso. E dopo averlo flagellato, lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Vogliamo pregare. Signore, non vogliamo essere noi questa mattina come discepoli oscuri a quello che la Tua parola vuole insegnarci, Signore. E quindi noi ci affidiamo a Te, Spirito Santo. Insegnaci la Tua parola. Benedici, Signore, chi ode la parola e chi la mette in pratica. E Signore, vogliamo anche pregare per questo uomo Julio e Ivan, Signore, che in Colombia, Signore, Tu conosci la loro situazione, Signore. Signore, stendi la Tua mano anche lì in Colombia, toccali, Signore. Rimuovali, Signore, da ogni insidia del nemico. E chiediamo tutte queste cose nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui arriva questo ragazzo, uno molto religioso, uno che sicuramente andava in sinagoga ogni sabato, cercava di osservare la legge di Mosè, e lui arriva da Gesù e disse: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? Quindi una buona domanda: che cosa devo fare? Dammi un elenco, no? Pellegrinaggi, la cresima, la comunione, devo andare a Mecca, devo andare a Roma, devo andare in India. Dammi un elenco di quello che io devo fare per avere la vita eterna. E Gesù, in versetto 19, perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. I testimoni di Geova usano questo versetto per, secondo loro, dimostra che Gesù qui dichiara di non essere Dio. No? Perché tu chiami me buono, c'è uno solo buono che è Dio, il Padre. Ma non è proprio quello che Gesù sta dicendo qui. Gesù fa una domanda, non un'affermazione. E c'è una bella differenza. Gesù ha detto, non ha detto io non sono Dio, non sono buono. Ma lui ha fatto una domanda a questo ragazzo: perché mi chiami buono? Perché questo aggettivo per ebrei era riservato solo per il Signore, come magari in italiano noi reverendo. Una volta Chuck Smith ha detto che ha ricevuto una lettera: il reverendo Chuck Smith, No? Questa lettera era intitolata così. Lui ha scritto indietro: chiamami fratello Chuck. Perché il reverendo vuol dire che tu dai reverenza. E reverenza appartiene a chi? Solo a Dio. E abbiamo tanti uomini che anche nella nostra lingua sono aggettivi che sarebbe esclusivamente per Dio, la sua maestà. Potremmo chiamare Carlo di Inghilterra una persona maestoso? Penso di no, se tu guardi la sua vita, altro che maestoso. Però sua maestà, sua eccellenza, santo padre. C'è solo un santo padre e lui non abita a Roma. Il vero santo padre ha creato l'universo. Ci sono aggettivi e titoli che appartengono solo a Dio, anche per gli ebrei. Questa parola buono nella loro lingua era riservato esclusivamente per Dio. E quindi Gesù, quando chiede perché mi chiami buono, nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio, sta chiedendo: mi stai chiamando Dio? Tu mi stai dando questo titolo? Non sta dicendo che lui non è Dio, ma sta facendo una domanda. Lui vuole, e vedremo in tutto il discorso che fa con questo ragazzo, vuole tirar fuori veramente cosa c'è dentro la sua vita. Perché esternamente appariva una persona molto religiosa, una persona molto magari consacrata a Dio. E in questa prima parte Gesù: mi stai chiamando Dio? Tu ritieni che io sia l'Eterno in carne? O solo un rabbino, un maestro? Quindi Gesù risponde. Questo ragazzo chiede: cosa devo fare? Dammi una lista di quello che io devo fare per ereditare la vita eterna. In versetto 20 Gesù dice: tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e madre. Quanti di voi conoscete i 10 comandamenti a memoria? Allora, sono solo 5 qua, non sono tutti i 10 comandamenti. Gesù ha cominciato un po' a metà dei 10 comandamenti. Ci sono 4 che precedono questi e c'è uno che lui ha lasciato fuori, l'ultimo. I primi 4 hanno a che fare col rapporto che un uomo ha con Dio, no? Non avrai, io sono l'Eterno, non avrai altri dei. Non userai il mio nome in vano, osservare il sabato. I primi 4 hanno a che fare col rapporto che l'uomo ha con l'Eterno direttamente. Ma tutti gli altri, gli ultimi 6, hanno a che fare col rapporto che l'uomo ha con gli altri uomini. E non è a caso che Gesù ha lasciato un comandamento fuori. Qualcuno sa qual è? È l'ultimo. Non desiderare le case degli altri, le mogli degli altri, i servi degli altri, servi, bue, asini, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo. Quanti di voi desiderate la macchina del tuo vicino? O la casa del tuo vicino? Quante volte avete detto: ah, se potessi avere quel lavoro. Quindi siamo mancanti davanti a Dio. Se voi credete di essere abbastanza giusti per Dio, potremmo anche fare tutti i 10 e vedere dove arriviamo. Ma Gesù ha fatto a posto, lui ha dato questi 5, e questo ragazzo, che lui si sentiva molto religioso, molto santo, molto dedicato a Dio, dice: no, io non ho mai commesso adulterio, non ho mai ucciso, non ho mai rubato, non ho mai dato false testimonianze e ho sempre onorato mio padre e mia madre. Infatti versetto 21, e colui disse: tutte queste cose le ho osservato fin dalla mia giovinezza. E io suppongo che molti di noi potremmo anche dire questo: non abbiamo mai commesso adulterio, non abbiamo mai ucciso, non abbiamo mai rubato, non abbiamo mai portato false testimonianze contro un altro. E abbiamo cercato di onorare nostro padre e madre, no? Magari io no. Ma alcuni di voi magari potete dire: sì, tutte queste 5 cose non ho mai fatto. almeno nei fatti, no? Magari interiormente sì. Ma Gesù ha fatto apposta di lasciare quell'ultimo perché era proprio il suo peccato preferito, no? Questo uomo era molto ricco e avaro. Quindi Gesù dice, tu ti senti molto consacrato, ti senti giustificato davanti a Dio, allora ti manca solo una cosa. E con questo Gesù non sta dicendo che un uomo può essere giustificato attraverso le opere della legge. Chiaramente il Nuovo Testamento insegna il contrario, l'uomo è salvato per grazia, è un dono gratis che Dio offre a ognuno di noi. Paolo addirittura in Galati dice che se un uomo cerca di essere giustificato per la legge è scaduto dalla grazia di Dio. Cosa vuol dire scaduto? In quel senso vuol dire tagliato fuori. Se tu questa mattina hai la tua fiducia nella fede in quello che tu hai fatto per andare al paradiso, Paolo dice tu sei un esterno alla grazia di Dio. Tu sei un esterno alla vita eterna. E quindi Gesù vuole puntare il dito proprio sul peccato preferito di questa persona. E la legge serve questo scopo nella nostra vita. Dio sapeva già prima di crearci che noi avremmo desiderato la casa del nostro vicino. Sapete una cosa, come ha detto anche Denise nella sua testimonianza, nessuna cosa ha sorpreso Dio. Lui non è rimasto sbalordito che tu ieri hai fatto qualcosa e non sarà sbalordito se domani farai qualcosa, qualche peccato. Che scandalo! Dio sapeva che l'uomo non era capace di adempiere la sua legge. Infatti la legge, Paolo dice in Galati, non è stato dato per giustificare l'uomo, ma per far comprendere l'uomo il suo bisogno del Salvatore. Paolo dice che la legge era il nostro precettore. Il precettore cos'era? Era un custodio che teneva un bambino nella sua fanciullezza, lo ammaestrava finché lui era all'età adulta e poteva camminare da solo. E Paolo dice che la legge di Dio non è stato dato per giustificare l'uomo, ma per dimostrare all'uomo quanto mancante lui era davanti a Dio. Paolo disse, io non saprei che rubare era un peccato se la legge non mi dicevo non rubare o non commettere adulterio. E quindi il scopo della legge, molti fraintendono quello che Gesù diceva nel Vangelo. Gesù non sta dicendo che tu, ok, se fai quest'ultimo comandamento sarai salvato. Lui usa la legge come specchio per dimostrare a questo giovane quanto sei lontano dalla giustizia che Dio richiede da te. Quindi lui dice, va bene, tu hai adempiuto, osservato questi 5 comandamenti fin dalla tua giovinezza, ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Questo è un comandamento di Dio nella legge, di lasciare tutto quello che uno ha? No, non è un comandamento, non è la legge di Dio. Dio in nessuna parte della sua parola ha detto che noi dobbiamo lasciare tutto i beni che abbiamo per seguire Lui. Però come questo uomo era avaro, Gesù ha detto questo per farlo comprendere. Tu credi di essere giustificato davanti a Dio, tu credi di essere meglio degli altri, santo, degno di Dio, ma voglio farti vedere che il tuo vero Dio è l'oro che hai in tasca. Questa cosa, questo idolo nella tua vita è quella che ti impedisce di essere salvato. Quindi lui dice, se vuoi essere perfetto, vendi tutto quello che hai, dai ai poveri e seguimi. Ma egli in versetto 23, udito questo, si rattristò grandemente perché era molto ricco. Quindi Gesù in questo ha fatto comprendere, vedi che il tuo Dio non è veramente il Dio della Bibbia. Il tuo Dio è tuo denaro. Perché in poche parole questo ragazzo ha pesato, no? Dio, Gesù, tutta la mia ricchezza. E ha fatto una scelta. Lui ha scelto ricchezze, io tengo le ricchezze. E scelgo di non seguire te, Gesù. Non che uno è salvato perché ha dato tutti i poveri. Siamo salvati unicamente per grazia. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, tenete un dito in Luca. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 27. Adoperatevi non per il cibo che perisca, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Quindi anche qui i discepoli hanno chiesto: cosa dobbiamo fare? Darci un elenco, come questo ragazzo. Darci una lista di quello che noi dobbiamo fare per vivere una vita che piace a Dio. Gesù rispose e disse loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questa è l'unica cosa che dovete fare per essere salvati. Credere in me e quello che io ho fatto per voi. Allora essi dissero: quale segno fai tu dunque affinché lo vediamo e ti crediamo? Che opera compi? I nostri padri mangiarono la manna del deserto, come è scritto, egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. Allora Gesù disse a loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi darà il vero pane che viene dal cielo. Perché il pane di Dio è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo. Essi allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. E Gesù disse a loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perdo niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Voi conoscete la storia del manna che è sceso dal cielo, no? Penso che tutti lo sappiamo. Gli israeliti dovevano pagare per quel pane. Cosa dovevano fare? Dovevano sudare, dovevano andare in una fabbrica di fare la farina, impastare col lievito. Cosa dovevano fare? Niente. Dovevano solo raccoglierlo. Dio lo faceva scendere dal cielo. Dovevano solo accogliere il pane e ingerirlo. Vabbè. Un giorno farò un dizionario mio. Ingerirlo. Dovevano solo prenderlo, accoglierlo e ingerirlo. Quando tu mangi il pane, quello pane diventa uno con te. Quello che noi dobbiamo avere per avere la vita eterna è semplicemente accogliere il pane che Dio ha mandato dal cielo e dire: sì, Gesù, io credo in te, vieni dentro di me, dammi la vita eterna. Tornando nel Vangelo di Luca, versetto 24, allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: quanto è difficile per coloro che hanno della ricchezza entrare nel regno di Dio. Quanto è difficile. E sapete perché? Perché un uomo che ha tutto il materiale del quale ha bisogno non crede di avere un bisogno di Dio. Siete d'accordo? Oggi pomeriggio noi andremo nella piazza di Feltre, abbiamo pregato e io spero per fede che ci sarà una grande folla che ci ascolterà, no? I nostri cantici, testimonianze, e che qualcuno accetterà Gesù Cristo come suo Salvatore personale. Amen. Però quando ero in India, che la gente lì non hanno niente, noi andavamo così improvvisati, qualsiasi grande città in India, vicino alla stazione di treno, magari dove c'era tanta gente, con una chitarra cominciavamo a cantare, e in pochi minuti, e non esagero, a volte avevamo anche 300-400 persone intorno a noi che ascoltavano la parola di Dio. Alla fine della riunione, noi avevamo dei Nuovi Testamenti in India, la lingua indiana, e li vendevamo per 2 rupie, che sarebbe come 1 centesimo, il prezzo di un tazzo di tè. Non potevamo regalarli perché la gente poi li prendeva per vendere la carta, ma li vendevamo per assicurare che chi veramente voleva leggerla prendeva. E vi dico, noi vendevamo anche 200 Bibbie in 10 minuti. La gente quasi ci calpestava per avere la parola di Dio, perché loro sono poveri, in questa vita non hanno speranza, quindi sono affamati. Anche Giacomo disse: Dio ha scelto i poveri di essere ricchi in fede. Noi viviamo in un mondo molto benestante, e perciò la gente non si crede di avere un bisogno di Dio. Ma dobbiamo stare attenti che anche noi credenti che abbiamo conosciuto il Signore non cadiamo nella stessa trappola, no? Schei, che tutta la nostra vita è consumata per il materiale. Voi avete visto la mia macchina, l'ho comprato 5 anni fa, avevo solo 5 anni, sembrava quasi nuovo, speso un sacco di soldi, 14 milioni, 7 mila euro, che per noi è un sacco di soldi, no? Ma quella povera macchina piano piano comincia a cadere in pezzi. E l'altro giorno guidava Belluno: Signore, tienilo in piedi ancora un po', tieni il mio cavallo in salute, perché tanta strada ancora devo fare, almeno un altro 5-6 anni, Signore, finché pago il mutuo di questi lavori che abbiamo fatto in casa. Mi rendo conto, no? Noi potremmo comprare quella macchina lucida, bello, e sudare e lavorare come schiavi per averlo, ma fra pochi anni sarà un rotame nel mucchio della mondizia. Ma se a Feltre vedremo un'anima venire dal Signore questo pomeriggio, quell'anima non sarà nel mucchio della mondizia, ma sarà un figliolo o una figliola di Dio che vivrà in eternità. E anche noi tante volte dobbiamo guardare quali sono le mie priorità, no? Tutti noi dobbiamo lavorare, è giusto lavorare, ma è giusto anche avere tempo per il Signore. E anche noi, come questo giovane, dobbiamo fare scelte: soldi o Dio? Ah, ma se io lavoro ancora un po' di più, posso avere più soldi, posso comprare quello che voglio, posso, oh, così sarò contento. Tutto vanità. Anche noi facciamo queste scelte. Gesù o il denaro? E Gesù dice: quanto è difficile per un uomo ricco di essere salvato. Perché? Perché suo Dio è denaro. Perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. La cruna di ago quanto grande è? Io ormai ho bisogno di occhiali e non posso neanche vedere la cruna di un ago senza gli occhiali. È molto piccolo. Un cammello è grande quanto un cavallo. Quindi è impossibile che un cammello puoi passare la cruna di un ago. E anche quelli che hanno sentito questo parlare, chi dunque può essere salvato? Allora nessuno può essere salvato. Ma egli disse: le cose impossibili ai uomini sono possibili a Dio. Quindi uno può essere ricco, essere salvato, essere un figliolo di Dio. Noi non predichiamo che dobbiamo tutti vivere nel monasterio senza niente e fare voto di povertà. Ma dobbiamo fare la domanda: possiediamo noi le cose o le cose possiedono noi? C'è una differenza. Io conosco fratelli in America ricchissimi. Nella chiesa di Chuck Smith ci sono fratelli che sono presidenti di multinazionale. e perciò loro possono sostenere me e Silvana come missionari. C'è persone che magari i loro stipendi ogni anno sono milioni di dollari, no? Però io sono convinto che sono fedele custode di quello che Dio gli ha affidato. E loro danno la chiesa di Costa Mesa, la chiesa che mi ha mandato qui in Italia, più di 50% del loro budget va solo per missione. Cioè, quindi metà delle offerte che vengono in quella chiesa vanno per predicare la parola di Dio in tutto il mondo. E sapete una cosa? Quanto Dio sta benedicendo quella chiesa. Qualche anno fa qualcuno, se potete credere, gli ha regalato una pista di sci, una montagna, non scherzo, lì nella montagna di San Bernardino c'era questo, come si dice, un impianto sportivo di sci, no? Che andava in fallimento perché diversi anni non c'era la neve, quindi come la chiesa di Costa Mesa aveva questo campeggio cristiano proprio vicino a questa pista di sci, questi qua hanno detto, ma forse con la chiesa grande vorrà comprarlo. Quindi hanno offerto 300.000 dollari, cioè un prezzo stracciato per tutto l'impianto di salita, tutta questa montagna, no? E c'è chi altri, non spenderemo i soldi del Signore per queste cose. Sono passati diversi anni, alla fine questi proprietari hanno detto, guarda, se voi pagate le tasse che non abbiamo pagato in questi ultimi anni, vi regaleremo questa montagna. E hanno regalato alla chiesa un impianto sciistico. Dobbiamo limitare quello che Dio può fare. Ma Dio vuole che siamo fedeli in quello che Lui ci ha affidato. Che noi controlliamo il materiale, non che il materiale controlla noi. C'è una bella differenza. Dio vuole benedirci anche finanziariamente, in modo che possiamo dare più per la sua opera. Io sto pregando che fra poco io posso chiedere a qualche fratello italiano di lavorare part time per la chiesa. Amen. Amen. Però dobbiamo essere noi fedeli nell'ubbidire Dio e dobbiamo avere le priorità giuste. Poi in versetto 28 Pietro sempre deve buttare qualche parola lì dentro. Poi Pietro disse, ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Guarda, Signore, noi abbiamo lasciato tutto. Guarda, quello, no? Quello non ha voluto seguirti, non ha voluto lasciare quello che lui ha. Noi ti abbiamo seguito, no? Io un po' vedo così, che Pietro un po' dicevo, allora cosa c'è per me in questo affare, no? Io ho lasciato tutto. Cosa c'è per me in questa cosa? Un po' carnale, un po' immaturo. Ed egli disse a loro, versetto 29, in verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o moglie e figli per il regno di Dio che non ne riceve molte volte tanto in questo tempo e nell'età a venire la vita eterna. Quindi, cari fratelli e sorelle, quella che tu abbandonerai per Dio, Dio ti darà altrettanto volte che non puoi neanche immaginare. Il Signore vuole liberarci dello spirito di taccagneria, che il mondo, ma un figlio di Dio non deve essere attaccato, no? L'atteggiamento di un figlio di Dio deve essere tutto quello che ho è tuo, Signore. La mia macchina è tua. Quella macchina che mi porta a Belluno, che mi porta qui, che mi porta in giro, è del Signore. Lui deve vedere. Se quello va in frantume, Lui deve provvedere un altro. E io ho visto nella mia vita, io ho mamme, io ho lasciato mia mamma, mio padre e mia sorella, e mio lavoro in America, e il Signore mi ha dato mamme in India, mi ha dato tante mamme in Italia, che mi cucinano la buona pasta. Quei anni che ero con la tenda, girando in tutta Italia, io potrei andare in qualsiasi parte dell'Italia, io ho una casa per dormire. Io ho dei miei fratelli che posso andare. Qualsiasi cosa che tu dai a Dio, Dio non sarà tacagno con te. In inglese si dice you cannot give God. Non possiamo essere noi più grandi donatori di Dio. In Malachia capitolo 3 Dio sfida Israele e dice mettimi alla prova. Se voi mi onorerate con le vostre decime, io aprirò le catarate del cielo e verserò una benedizione sulla tua casa. E Dio ci sfida. Volete sopradare a me, che io ho creato l'universo? Ma ci vuole fede. E poi Gesù chiude un po' questa storia in versetto 31. Poi prese con sé i dodici e disse a loro, ecco, noi saliamo a Gerusalemme e tutte le cose scritte dai profeti riguardando il Figlio di Dio si compieranno. Egli infatti sarà consegnato in mano dei gentili, sarà schernito, oltraggiato, gli sarà sputato addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ma essi non compresero nulla di tutto ciò. Questo parlare era per loro oscuro e non capivano le cose che erano state loro dette. Altre volte nel Vangelo Gesù ha descritto il motivo per il quale loro non potevano capire. Qualcuno sa qual era la loro malattia? Perché loro non potevano udire? Per la durezza del vostro cuore. Gesù disse anche dopo la sua resurrezione lui disse a quel due sulla strada di Emmaus non avete capito, non avete compreso tutto quello che i profeti hanno detto riguardo a me. Io credo, questa è mia opinione, che il motivo per il quale questo parlare per loro era così oscuro e non comprendevano era perché loro erano così contenti, no? Quando Pietro ha detto tutto quello che voi discepoli avete lasciato per me avrete tante volte di più in questa vita e anche la vita eterna. E io penso che loro gloria a Dio, io ho lasciato la casa, allora Dio mi deve dare 10 case, allora io ho lasciato questo, Dio mi darà tante altre cose. E io penso per questo non capivano, non ascoltavano. Cosa ha detto Gesù? Io sarò schernito, oltraggiato, mi sputeranno addosso, mi uccideranno. Non è chiaro quello che ha detto? È chiarissimo. Ma loro erano così preoccupati con le benedizioni materiali di Dio, no? Che non comprendevano. Ah sì, sì, Signore, cosa hai detto? E purtroppo tante volte nella Chiesa anche noi siamo tutti noi, gloria a Dio, abbiamo la benedizione, alleluia. Ma gli altri fuori? Che benedizione hanno? Stavo ascoltando un messaggio di un nostro pastore in Florida l'altro giorno e lui ha citato una statistica che mi ha spaventato. Negli Stati Uniti di America ogni giorno un poliziotto si suicida. Ogni giorno. Poi lui ha parlato del fatto come i poliziotti non sono apprezzati. Però per dire, cioè, basta guardare il telegiornale, il mondo è rovinato. Il mondo ha bisogno di Cristo. Magari noi siamo come, gloria a Dio, abbiamo la benedizione, alleluia! Io ho dato a Dio, Dio mi ha benedetto. E Gesù dice, io sto per morire per il mondo. Sto per dare la mia vita per salvare il mondo. E voi siete qui a contare le vostre benedizioni. È tempo di muovervi. È tempo di uscire. È tempo di dare anche la vostra vita per gli altri. Amen. Vogliamo alzarci in piedi.